Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un primo sì di Hamas, ma condizionato al piano di pace proposto da Trump. Il movimento islamico si dice pronto alla liberazione degli ostaggi, ma chiede chiarimenti su alcuni punti. Trump richiede la sospensione dei bombardamenti su Gaza. Israele rallenta le operazioni militari, ma al momento ancora nessun ritiro. Quali gli aspetti del piano da chiarire? Quali margini di manovra esistenti? E soprattutto qual è la speranza di chiudere l'accordo? Ne parleremo con un ospite. Il Giappone verso la prima donna premier della sua storia, l'ultraconservatrice Sane Takaichi, eletta presidente del Partito Liberal Democratico, un risultato a sorpresa che sposta il paese a destra. Smantellare vecchi impianti di risalita in disuso in Svizzera, un'associazione ambientalista punta alla rimozione di strutture abbandonate oramai da anni. E dunque è arrivata la risposta di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. Si tratta di un sì come molti diversi prevedevano, ma un sì con alcune condizioni che diversi paesi, tra i quali anche la Svizzera, vedono come un avanzamento decisivo verso la pace. Faremo a breve un'analisi su margini di manovra e tempistiche, ma prima con Naima Chicherio vediamo il contenuto della risposta di Hamas. Che cosa è stato effettivamente accettato, Naima, di questa proposta americana in 20 punti?
Ma per prima cosa ha accettato la fine di questa guerra, che significa accettare in qualche modo anche la sua sconfitta militare. Hamas ha detto sì anche alla liberazione di tutti gli ostaggi, vivi e morti, nelle modalità indicate da Washington, che significa in assenza di combattimenti. Sulle tempistiche si parlava di 72 ore, ma è anche stato detto che questo è un termine non realistico. Perché? Perché ci sono delle difficoltà pratiche. I corpi di alcuni ostaggi sono infatti sotto le macerie, ci vuole tempo per ritrovarli, forse addirittura delle settimane. Un altro punto importantissimo accolto da Hamas riguarda il futuro governo della striscia da parte di tecnocrati palestinesi. Trump parlava anche di componenti internazionali di supervisione e controllo, e qui Hamas rimane vago perché per alcuni di loro è comunque una forma di occupazione. Quindi questi sono i sì di Hamas a determinate condizioni, un sì ma che Trump ha preso bene, e questo non era così scontato. Il presidente statunitense ha detto a Israele di smettere subito di bombardare Gaza. L'ultimo raid risale alle 6:30 circa di questa mattina. L'esercito israeliano ha detto poco più tardi di aver sospeso la conquista di Gaza City e di aver limitato le sue operazioni a quelle difensive. Al momento però non c'è alcun ritiro e non è detto che non ci siano altri raid aerei nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Naima, restano dunque da chiarire alcune cose sul campo, ma anche altri aspetti dell'accordo. Ci sono poi però anche dei punti proposti da questo piano che invece Hamas non ha accettato. Quali sono?
Ma Hamas, come accennato poco fa, non accetta l'occupazione della striscia. L'esercito israeliano se ne deve andare senza se e senza ma. Il gruppo islamista vuole anche il calendario di questo ritiro, quindi dovrebbe essere un ritiro a tappe, a garanzia anche dell'applicazione progressiva degli accordi. Hamas ha rifiutato anche lo sfollamento della popolazione e chiesto precisazioni sui piani futuri di ricostruzione di Gaza, quindi in sostanza chiede una garanzia che non diventi un resort di lusso. Il piano Trump dava molta enfasi alla ricostruzione, parlando di moderne città miracolo, di progetti entusiasmanti, cose che interessano forse più i potenziali imprenditori che non la popolazione. Da chiarire c'è anche la questione del disarmo, molto importante, un aspetto anche questo molto presente nel piano Trump. La risposta di ieri sera non ne parlava affatto. Questa mattina uno dei leader di Hamas ha detto che non ci sarà alcun disarmo finché non finirà l'occupazione israeliana. Quindi questi sono i no e parte degli aspetti che le parti devono chiarire. Hamas ieri sera e anche stamattina ha detto di nuovo: noi i negoziati possiamo intavolarli anche subito.
Questo dunque è Naima Chicherio, lo stato delle cose al momento. Dopo la risposta di Hamas che chiede ulteriori negoziati, la palla è ora nel campo di Israele. In Israele ritroviamo la nostra collaboratrice Francesca Caffer, inviata del quotidiano La Repubblica. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Quali sono i margini di manovra esistenti allora per cercare di risolvere questi punti ancora da chiarire?
Beh, i margini sono parecchi perché questo piano, come molti dei piani di pace a cui abbiamo assistito in questi mesi, ma in questi anni, ha moltissimo grigio e dunque si chiede il disarmo di Hamas, ma per esempio non si chiede l'interruzione del ruolo politico di Hamas, che questa è una cosa su cui il movimento può giocare e sicuramente giocherà, lo abbiamo visto già da ieri sera. Lo stesso vale per il ritiro di Israele. Netanyahu ha detto delle cose alla Casa Bianca, ne ha accettate alcune alla Casa Bianca, ne ha dette altre quando è tornato qui in Israele. Quindi i margini ci sono praticamente su ogni punto. Bisognerà vedere come saranno giocati e quali saranno i tempi, appunto, perché questo è un altro dei margini su cui bisognerà discutere. Come già diceva la collega, non è possibile pensare in 72 ore di riportare tutti a casa.
Ecco, ci sono ancora dei punti da chiarire, alcuni sono anche legati a delle divergenze sostanziali maturate nel tempo, tipo appunto il disarmo di Hamas e il suo ruolo politico, divergenze che durano da tempo, ma quanto conta allora la pressione di Trump, per trovare una soluzione, pressione che si è intensificata negli ultimissimi tempi?
Sì, la pressione è fondamentale. Se non ci fosse stata questa pressione da parte di Donald Trump, non saremmo arrivati a questo compromesso. Una pressione che è cresciuta moltissimo dopo l'8 settembre, quando Israele ha attaccato a Doha il team dei negoziatori di Hamas. Ecco, forse questo è stato il passo in più che ha fatto infuriare la Casa Bianca, perché il Qatar è un alleato fondamentale e che ha spinto gli Stati Uniti a prendere in mano la situazione con una forza a cui non assistevamo, da mesi. Quindi la pressione è fondamentale.
Un'ultima domanda, Francesca, tu in questo momento ti trovi a Ramallah, in Cisgiordania. Qual è la reazione dei palestinesi che hai potuto constatare? Quale speranza c'è, insomma, di arrivare ad una fine di questo conflitto?
Chiaramente le visioni sono molto diverse, ma il filo rosso che le unisce è la necessità di dire basta, di fermarsi, di fermare questa conta dei morti quotidiana che qui è vissuta con una sofferenza immensa. Io ho parlato con Raja Shehadeh, che è una delle più importanti voci della letteratura palestinese oggi, e anche lui diceva bisogna fermarsi e poi da qui ripartire, ripensare, rifermare, riformare, ma fermarsi. E lo stesso mi hanno detto decine di ragazzi con cui ho parlato, impegnati in una maratona hackathon per un progetto della NASA. Ecco, questa gente ha bisogno di pensare a un futuro diverso.
Certo, Francesca Cafferri, grazie per il tuo intervento. Francesca Cafferri, che era in diretta da Ramallah. Abbiamo dunque sentito in questa prima parte del giornale quali sono le riserve di Hamas, gli aspetti da chiarire del piano di pace elaborato dall'amministrazione Trump, ma quali sono esattamente i punti previsti dal piano? Col nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, li abbiamo passati in rassegna nel nostro podcast Il Mondo là fuori. Il punto di partenza è il cessate il fuoco immediato a Gaza e l'arrivo degli aiuti umanitari in caso di un sì definitivo di Hamas. Sentiamo un estratto.
Io credo che sia l'elemento centrale di questo piano di Donald Trump, cioè quello di puntare sulla fine del conflitto e sulla necessità urgente che questo conflitto abbia fine, perché le distruzioni sono state immense, le uccisioni tante, le sofferenze enormi.
So this is a big, big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization.
Per Hamas sarebbe una via d'uscita, però certo non è quello che Hamas si aspetta, vorrebbe continuare a contare sul terreno, quantomeno nella gestione della striscia di Gaza, cosa che Israele però non vuole.
E poi nel suo DNA c'è anche il sacrificio, il martirio, la resistenza islamica. Un'uscita di scena di questo tipo sarebbe una resa.
Su questo non c'è dubbio, il tema del disarmo è quello centrale in tutta questa discussione.
Era un estratto del nostro podcast Il Mondo là fuori che trovate sull'app RSI Play e le altre piattaforme di podcast. E per il momento non ci sono novità sui 19 partecipanti svizzeri alla Global Sumud Flotilla detenuti in Israele. Dopo che l'esercito di Tel Aviv ha intercettato le loro barche, sono stati incarcerati nella prigione di Ketziot, nel deserto del Negev, vicino al confine con l'Egitto. Di loro però, Aaron Guidotti, si sa ancora ben poco.
La comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri è ferma ieri sera. In sintesi, dei rappresentanti dell'ambasciata svizzera in Israele sono stati nel centro di detenzione per garantire la protezione consolare ai cittadini svizzeri che hanno partecipato alla flottiglia per Gaza. A causa di non meglio precisati incidenti, le autorità di sicurezza israeliane hanno interrotto l'incontro. Il Dipartimento comunica che anche una seconda visita da parte dell'ambasciata ai detenuti è prevista per domani. Ieri sera poi il DFE è intervenuto ufficialmente presso il Ministero degli Affari Esteri israeliano per esprimere il loro disappunto per il fatto che i rappresentanti dell'ambasciata hanno dovuto attendere a lungo, circa 8 ore nel centro di detenzione e non hanno potuto parlare in modo adeguato con i cittadini svizzeri detenuti. Ma è ferma ieri sera anche la comunicazione di Waves of Freedom Svizzera, movimento che partecipa alla Global Summit Flottiglia, dove in un comunicato denunciano violazioni manifeste dei diritti umani e il difficile accesso dei loro legali nel centro di detenzione. Nello stesso comunicato chiedono con forza alle autorità svizzere di dichiarare senza ambiguità che l'intercettazione della flottiglia e le conseguenti detenzioni sono illegali, costituiscono violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e devono essere oggetto di sanzioni adeguate.
Voltiamo ora pagina. Il Giappone è destinato ad avere la prima premier donna della sua storia. L'ultraconservatrice Sane Takaichi ha infatti vinto le elezioni per la presidenza del Partito Liberal Democratico, carica che va a braccetto con quella di capo di governo. Il risultato è inatteso, visto le sue posizioni radicali su temi quali lavoro, immigrati e politica estera. Sconfitto il moderato Koizumi, Tokyo va quindi verso destra. Ci racconta di più Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dell'Asia orientale.
Abbandonerò completamente il concetto di equilibrio tra lavoro e vita privata. Lavorare, lavorare, lavorare. Questo è ciò che farò e vi chiederò. Sono le prime parole di Sane Takaichi, subito dopo aver conquistato a sorpresa la presidenza del Partito Liberal Democratico, la forza conservatrice che guida il Giappone quasi ininterrottamente da oltre 70 anni. La vittoria alle elezioni interne del partito rende Takaichi la prima donna premier in pectore del Giappone, nomina da confermare in Parlamento nelle prossime settimane. Punto di riferimento della fazione ultranazionalista prende dunque lei il posto del moderato Shigeru Ishiba, costretto a dimettersi dopo la storica batosta alle elezioni di luglio che hanno lasciato il partito di governo senza una maggioranza. Battuto il favorito Shinjiro Koizumi, 44enne astro nascente della politica giapponese, ex batterista heavy metal ed ex presentatrice televisiva, la 64enne è stata più volte ministra per la sicurezza economica ed è una fedelissima dell'ex potente leader Shinzo Abe, assassinato nel 2022. Takaichi ha promesso ampio uso del bilancio per rilanciare la crescita e sostenere i redditi. Sulla sicurezza propone una linea dura contro l'immigrazione, un aumento deciso delle spese militari e una stretta agli investimenti esteri, una linea che non piace ai centristi della coalizione di governo. Takaichi potrebbe dunque guardare al Sanseito, nuovo partito sovranista di ultradestra in grande ascesa tra i giovani. Si rischiano forti tensioni con la Cina, Takaichi è considerata un falco anti-Pechino e supporta esplicitamente Taiwan, in bilico anche il disgelo con la Corea del Sud, pilastro del sistema di alleanze asiatico degli Stati Uniti. Di certo non ci saranno rotture con la società patriarcale giapponese. Nonostante sia destinata a diventare la prima premier donna, Takaichi ha infatti posizioni molto conservatrici su diritti civili e parità di genere.
Impianti di risalita in disuso, vecchi fili spinati dimenticati nella foresta, strutture che fanno oramai parte del paesaggio svizzero, ma davvero devono restare lì per sempre? Un'associazione ambientalista ritiene di no e spera di attivarne lo smantellamento grazie a diverse azioni, come ci spiega Lucia Mottini.
Costituire un inventario completo degli impianti obsoleti, organizzare operazioni volontarie di smantellamento dei resti inutili. Sono due piste seguite dall'associazione Mountain Wilderness per sensibilizzare le autorità e la popolazione alla necessità di ripulire le montagne. Una problematica che è nota, a livello federale esiste dal 2007 una legge sugli impianti di risalita che impone di smantellarli una volta in disuso, ma non è sempre il caso. Jürg Ehner ci spiega il perché.
Il gerente di solito non ha più i mezzi finanziari per smantellare e a livello giuridico spesso la ditta o l'associazione che gestiva l'impianto non esiste più. Poi la legge prevede in seconda istanza che venga interpellato il proprietario del terreno, ma anche lì soprattutto quando si tratta di installazioni di una certa dimensione ci sono diversi proprietari E quindi spesso quello che succede nei fatti che noi constatiamo è che gli impianti restano lì per anni.
La tematica sta a cuore all'associazione anche perché i cambiamenti climatici porteranno all'abbandono di molti impianti di risalita per mancanza di neve. Ma non ci sono solo quelli. Le vestigia di attività agricole, industriali o militari sono numerose. Jürgener ce ne fa un esempio.
La nostra azione di alcuni mesi fa a Flüli nell'Entlebuch lucernese, dove abbiamo smantellato un filo spinato risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che ecco, era lì in foresta e rappresentava chiaramente un pericolo per gli umani e soprattutto per la fauna. L'esercito, che sarebbe teoricamente responsabile del smantellamento, non se ne è occupato e quindi lo facciamo noi.
Sono azioni di ripulitura eseguite da volontari dopo aver avuto l'autorizzazione degli eventuali proprietari. Il loro valore è più che altro simbolico. Ma siamo certi che tutte le costruzioni abbandonate siano da smantellare?
Va sempre valutato se un impianto può essere adibito a un'altra funzione, oppure se è veramente un impianto che riveste un'importanza culturale, storica. Spesso non è così e quindi la domanda, anche se un po' scomoda, dello smantellamento, secondo noi è giustissimo porsela, perché è sbagliato considerare la natura e la montagna come museo.
E non è solo una questione estetica, precisa ancora il portavoce di Mountain Wilderness. Sono elementi che possono rappresentare un pericolo per umani e animali e disperdere nella natura sostanze inquinanti nel corso di anni.
Parliamo ora di clima, perché si sta avvicinando la COP30, la conferenza dell'ONU sul cambiamento climatico, che si terrà a Belém in Brasile a partire dal 10 novembre. In attesa di questo appuntamento, rilevante anche dal punto di vista simbolico, ospitato com'è nell'Amazzonia brasiliana, si stanno moltiplicando le pubblicazioni di studi che fanno il punto sullo stato di salute del pianeta. Uno di questi è il Planetary Health Check 2025. Quali sono i suoi contenuti? Lo chiediamo al giornalista scientifico Francesco Suman.
Sì, questo rapporto è una sorta di check-up scientifico sullo stato di salute del nostro pianeta, che si basa su 9 indicatori, noti come i 9 limiti planetari. Se fossero delle analisi del sangue, vedremmo un foglio pieno di asterischi, cioè di valori sballati. 7 di questi indicatori, infatti, sono in condizioni critiche. Le acque degli oceani assorbono troppa anidride carbonica e diventano più acide, mentre quelle dei fiumi sono troppo inquinate. Anche l'eccessivo sfruttamento dei suoli è motivo di preoccupazione, sia in termini di deforestazione sia di consumo di suolo. E naturalmente è un grosso problema l'accumulo della CO2 in atmosfera, che provoca il cambiamento climatico. Le attività umane però non hanno solo alterato il ciclo del carbonio, ma anche quello di altri 2 elementi geochimici fondamentali, ossia il fosforo e l'azoto, e questo ha un impatto molto forte sul declino della biodiversità e delle specie viventi.
Quello di cui ci hai parlato, Francesco, non è il solo rapporto uscito negli scorsi giorni sul tema, ce n'è anche un altro rilevante.
Sì, potremmo dire che l'abitudine sbagliata alla base di questo malessere planetario va ricercata nel nostro eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. E la misura di questo eccesso ce la fornisce un altro rapporto, il Production Gap Report, che parla ai delegati dei paesi membri delle Nazioni Unite che si riuniranno a metà novembre a Belém, in Brasile, per la COP30 sul clima. Seguendo i trend attuali, nel 2030 staremo estraendo il doppio delle quantità di petrolio, gas e carbone che dovremmo estrarre per trovarci su una traiettoria compatibile con un riscaldamento globale mantenuto al di sotto dei 2 gradi centigradi. Ogni ritardo nella riduzione delle emissioni si dovrà pagare in un'accelerazione della decarbonizzazione domani, e il conto di questo sforzo ricadrà sulle spalle delle giovani generazioni.
Francesco Suman, gli studi pubblicati in vista della COP30 prevista dal 10 novembre in Brasile. E di clima continuiamo in qualche modo a parlare, perché poco fa a Lugano è stato assegnato il premio Möbius per lo sviluppo della cultura digitale. L'edizione di quest'anno, la numero 29, ha proposto su 3 giorni eventi, incontri, discussioni, conferenze dedicate al tema appunto digitale e clima. La cerimonia di premiazione si è svolta all'Università della Svizzera Italiana. Il primo premio è andato alla startup ticinese Gota Energy, che produce benzina ecologica interamente Swiss Made, prodotta dunque in Svizzera. Camilla Luzzani ha intervistato la cofondatrice Alessia Cesarini subito dopo l'annuncio.
Questo premio è stato un riconoscimento molto importante, soprattutto proveniente dalla Fondazione Möbius, che è basata in Ticino, che è il mio cantone d'origine, e anche perché è stato riconosciuto come molto importante a livello ambientale. Noi stiamo cercando di fare il possibile per proporre una soluzione non solo ecologica ma anche sostenibile dal punto di vista di implementazione diretta. Noi produciamo la nostra benzina qui in Svizzera e siccome proviene dalla fermentazione, quindi dall'alcol, non è considerata così pesante sull'ambiente come la benzina che deriva dal petrolio.
Permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%, lo sappiamo, esistono alternative, c'è chiaramente l'auto elettrica, in questo caso però non ci saranno da apportare cambiamenti.
Assolutamente, il nostro vantaggio principale è che non c'è bisogno di cambiare le macchine che già abbiamo, il motore funziona con la nostra benzina così come funziona con quella che trovate oggi al distributore.
Non serviranno nemmeno nuovi distributori, nuove cisterne per lo stoccaggio.
Esattamente, può essere direttamente rimpiazzata con quella fossile in tutti gli aspetti, non solo dal punto di vista dell'auto, ma anche dal punto di vista dell'infrastruttura che ci gira attorno.
A livello di tempistiche, stimate che probabilmente si potrebbe poter fare questo tipo di benzina presso i fornitori ticinesi attorno all'inizio, la metà del 2027? A proposito di costi, cosa ci si dovrà aspettare al litro?
Allora, noi stiamo appunto cercando di spostarci il più in fretta possibile verso direttamente le stazioni di benzina, andando dai distributori. Cercheremo nei prossimi mesi di fare degli accordi, di raggiungere delle conclusioni. Il nostro obiettivo è quello che la benzina al distributore, quando andate a fare il pieno, costi più o meno lo stesso di quello che già pagate. Quindi non ci dovrà essere un aumento di costi rispetto alla benzina normale.
Alessia Cesarini, cofondatrice della startup ticinese Gotha Energy, che si è aggiudicata il premio Möbius. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.